E adesso parliamo di marijuana. Non fate battute, non cominciate a
tra
dire
sacro che... e profano.
Esatto, tra sacro e profano, ma parliamo di una cosa
molto estrema, seria.
Molto seria e davvero di grande importanza. Intanto ne parliamo e do il benvenuto a Francesco Bussalai.
Buonasera a tutti.
Ciao, benvenuto, che è il realizzatore, il regista, il filmmaker di un interessantissimo documentario che si intitola Legalized. Allora Francesco, intanto il tema è la marijuana che va liberalizzata per tutta una serie, insomma, di motivi che sappiamo, però tu ti sei concentrato in maniera particolare su un argomento, mi pare di capire, che è quello che è l'aspetto terapeutico della marijuana. Il film di noi non l'ha visto ancora nessuno, abbiamo visto soltanto il teaser.
Sarà presentato nei prossimi giorni, tra l'altro.
Il 20, sì.
Sì, siamo al Teatro Massimo il 20 alle 19 e poi a Nuoro il 22 al Teatro Eliseo, sempre il 19.
Allora, raccontiamo intanto questo film e così, insomma, incuriosiamo i nostri ascoltatori. Intanto, com'è nata l'idea? Insomma, quali sono le tue esperienze? Raccontaci un po'.
Diciamo, l'idea nasce in un viaggio negli Stati Uniti, sulla costa ovest, quindi fra Oregon e California, e è veramente la cosa che balza di più agli occhi, la cosa più grossa che sta succedendo negli Stati Uniti oggi da un punto di vista economico e sociale è questa, cioè la legalizzazione, o almeno, come dico io, la rilegalizzazione della marijuana, perché è una pianta che è stata legale per millenni ed è illegale da 80 anni, non di più.
Così abbiamo spiegato anche il titolo.
Sì, questo è il concetto.
Per 80 anni abbiamo regalato affari d'oro alla criminalità di tutto il mondo, esatto, con la marijuana e le altre droghe, ma la marijuana non ha nessun motivo per non essere nuovamente legalizzata. Allora, sì. Quindi sei partito dagli Stati Uniti, dove c'è una grande sensibilità su questo tema. Tra l'altro, in questi giorni leggevo anche il Canada ha fatto una cosa, diciamo, abbastanza storica, decidendo appunto per la legalizzazione totale, anche dell'uso per intrattenimento, non solo dell'uso terapeutico.
Sì, anche il Canada appunto sta presentando la proposta di legge, la notizia è proprio di ieri. Ci sono tanti altri paesi nel mondo. Negli Stati Uniti la cosa è che è iniziata tanti anni fa, nel senso che l'uso medico è legale, è iniziato a essere legale nel 98 dalla California, nel 99 in Oregon e così via. Quindi oggi ci sono già il 60% della popolazione negli Stati Uniti ha accesso alla marijuana medica, quindi legalmente loro possono acquistare non solo i preparati, non solo gli estratti, non solo le medicine, ma anche...
Ecco, ma è un escamotage tecnico questo dell'uso medico, nel senso che ti fai fare una ricetta dall'amico medico per poter avere la marijuana per via legale, oppure effettivamente ci sono un sacco di persone che curano delle patologie utilizzando la marijuana?
Gli Stati Uniti sono il primo paese al mondo per il consumo di antidolorifici, di oppiacei e di tutti i tipi. La gente ha veramente dolori dappertutto continuamente. Sì. E negli ultimi 5 anni le overdose da farmaci hanno triplicato le overdose da eroina. Questi sono i dati. Quindi la gente effettivamente la usa per... Ma voglio dire... Parliamo di sclerosi multipla, solo in Sardegna abbiamo 6.000 pazienti, se pensiamo che solo loro potrebbero averla, parliamo di un numero molto importante. Grande, importante. La usano per decine di malattie, nel senso che l'uso medico è riconosciuto per i tumori, è riconosciuto per la sclerosi multipla, per l'Alzheimer, per l'epilessia, per il glaucoma.
Certo, in 20 anni ci sarà una raccolta di dati non indifferente.
Ci sono appunto milioni di persone, oltre appunto ai 200 milioni di persone nel mondo che continuano a usarla, anche lì è un uso ricreativo. Si vede anche nel teaser, nel mio documentario c'è uno che racconta e dice la marijuana ha sempre un valore terapeutico, sia che tu la usi... È veramente come medicina o che la usi come cosa ricreativa per rilassarti, per riposare, per dormire. Sì. È un uso terapeutico comunque.
Senti, quindi... il tuo film è contrappuntato dalla presenza di uno scienziato di fama mondiale che è Gianluigi Gessa, no?
Sì, il professor Gessa, noi abbiamo la fortuna di averlo in casa, uno che è un un luminare, un neuroscienziato di fama, ma soprattutto è uno che ha lavorato in questo settore già dagli anni '80 negli Stati Uniti, le sue pubblicazioni su questo argomento e
quindi,
su cose.
Cioè, diciamo che nel film, e per te prima di tutto, è stata una guida e una testimonianza appunto di tipo scientifico.
È stata una guida fantastica perché ho capito delle cose che malgrado i mesi passati sui libri non avevo mai capito, e lui in due parole ti racconta questo mondo che è appunto il mondo della scienza, però da professore, da grande divulgatore, da grande uomo.
Ecco, una grande verità che Gianluigi Gessa ti ha insegnato su questo mondo, che è fatto anche molto di mistificazione, di leggenda, di sentito dire, qual è stata?
Che dal suo punto di vista di medico e di scienziato i farmaci sono molto importanti e sono fondamentali, ma che le case farmaceutiche vanno prese con attenzione.
Da usare con cautela, diciamo, ci sono molte controindicazioni. Ecco, una cosa, un aspetto della legalizzazione della marijuana da non sottovalutare è il fatto che la marijuana attualmente in commercio nel mondo, diciamo, illegale, ha una quantità di principio attivo veramente pazzesca rispetto alla marijuana, diciamo, naturale, perché viene coltivata in serre utilizzando tecniche e spesso utilizzando anche degli altri componenti che la rendono più forte. Questo sta creando una serie di problemi nell'uso continuato da parte soprattutto degli adolescenti, cioè sta veramente facendo male. La marijuana non aveva mai fatto male a nessuno, c'è gente che la fuma da 40 anni, da 50 anni ed è sana come un pesce, invece si stanno notando dei problemi di tipo psichiatrico, neurologico e certo, psichiatrico, certo. Negli adolescenti che fanno un uso massivo di questa marijuana super potente. Probabilmente la marijuana legalizzata sarà una marijuana tra virgolette più sana.
Sarà sicuramente più sana. Io non so, bisognerebbe ovviamente vedere quanto la causa di questo sia la percentuale di principio attivo. Con la cannabis si sviluppa molta tolleranza, quindi una volta che uno assume regolarmente delle dosi non ci sono gli effetti forti che descrivono. Il problema, che è il problema legato al mercato nero, è che non sai che cosa c'è dentro, semplicemente questo. Per cui quello che sta anche succedendo negli Stati Uniti, ci sono gli appetiti e gli interessi ovviamente delle case farmaceutiche, delle multinazionali del tabacco, perché questo è un mercato che a loro interessa. Però c'è qualcuno, ad esempio in Oregon, a Eugene, che cerca di tenere un mondo biologico, dove l'erba prima di andare in vendita passa in laboratorio, dove tutti i pesticidi sono proibiti. Allora dobbiamo stare attenti a che cosa. I ragazzi fumano, non ci possiamo fare niente, fumano da 50 anni e probabilmente continueranno a fumare per altri 50. Se la cosa che trovano in giro è, scusate il termine, merda, quello avranno. Se invece le cose che sono in giro sono controllate, continueranno a fumare, staremo attenti che non esagerino, ma almeno ci sono cose che non gli fanno male.
Diciamo che perlomeno dovrebbe valere lo stesso discorso che già vale per il vino che beviamo tutti i giorni a tavola, certo. Che è meglio che sia buono, fatto bene da cantine serie e non da avvelenatori, come è successo più volte.
È anche una questione di cultura e di educazione. Una volta che, voglio dire, il prodotto è disponibile legalmente, si può fare anche un discorso appunto aperto.
Ma infatti, no. Il mondo che io ho trovato è esattamente un mondo che assomiglia ai nostri produttori di vino. Io vado a Sorgono a comprare il vino ogni anno e lì c'è il piccolo produttore che ha i suoi clienti, che sai come produce, può anche, certo, non essere certificato, ma lo vedi, certo, lo conosci. No.
Facciamo una piccola pausa musicale e poi torniamo con il nostro ospite a parlare di un tema davvero interessante.
Yeah.
Nel giorno del Venerdì Santo parliamo di Maria, ma per il momento di una Maria un po' più pagana di quella evangelica, di cui invece ci parlerà poi Cristina Marras nel suo pezzo sul Venerdì Santo di Iglesias. Intanto io saluto Fabrizio Minozzi che compare al Social Club, il nostro spazio aperto sulla corte interna dell'Exma, e continuiamo a parlare appunto di marijuana.
Sì, e ne parliamo sempre con Francesco Bussalai, il regista di Re-Legalized, un viaggio americano sulla strada della pianta più utile e più proibita al mondo. Tu sei partito dagli Stati Uniti, dicevamo, perché ci sono queste situazioni di legalizzazione, insomma, ormai insomma ventennali. L'Oregon ha cominciato una legalizzazione invece totale, stavi raccontando. Ecco, racconta un po' adesso diciamo il film. Cioè, insomma, proviamo a raccontarlo attraverso la radio, che è un po' difficile.
Facciamo un trailerone, trailerone radiofonico.
Intanto il video l'avremmo dovuto almeno preparare e sceneggiare un attimo, però proviamo un po'. Nel senso che appunto c'è nel film, io partendo dal tema appunto della rilegalizzazione, quindi dicendo questa è una pianta che esiste da sempre, ci sono tracce fossili che sono datati 38 milioni di anni di foglie di marijuana, però c'è un uso medico riconosciuto e riconosciuto in letteratura da 8.000 anni, da 5.000 anni fa in Cina e così via. Per cui c'è un minimo di idea di raccontare queste cose, però andiamo subito ai giorni quasi nostri. C'è un personaggio che ho invitato a far parte del film, a sua insaputa diciamo, che è Richard Nixon, perché il proibizionismo, veramente, per quanto poi la cannabis diventa illegale negli Stati Uniti negli anni 30, poi la vera guerra alla droga inizia negli anni 70, inizia col per motivi che niente hanno a che vedere con l'effettivo danno che può creare questa pianta.
Politica estera, in realtà.
Per motivi di politica, prima di tutto interna, sì. Per gestire il dissenso. Tra il 2008 e il 2013 sono state pubblicate le registrazioni segrete di Nixon, che per due anni registrava, da bravo paranoico qual era, tutte le registrazioni.
Watergate, non a caso, aveva la passione dei registratori Nixon.
Esatto, ma tanto è vero che queste registrazioni dello studio Ovale sono quelle che lo inguaiano, perché da lì, durante lo scandalo Watergate, si scopre che lui sapeva quello che stava succedendo, per cui gli dicono o ti dimetti o ti arrestiamo, e lui continua a essere l'unico presidente americano costretto a dimettersi, perché sennò sarebbe stato arrestato.
Certo.
20 anni dopo che lui è morto, pubblicano, c'è un sito bellissimo che si chiama Nixon Tapes, che pubblica 3.000 ore di registrazioni audio di tutto quello che succedeva dentro lo studio Ovale della Casa Bianca, telefonate, incontri.
E tu ti sei andato a spulciare.
E ho spulciato queste cose qua e ho trovato tutto quello che più o meno era legato a questo mondo in quel momento storico, e sono venute fuori un po' di cose divertenti.
Oh, intanto.
Quindi il taglio è quello comunque di un documentario o di una docufiction?
No,
come
no,
la
no,
si
il taglio è assolutamente documentaristico, perché appunto Nixon diventa un personaggio con la sua voce semplicemente.
Quindi
che
gli estratti di questi
cose,
tapes,
sì,
entrano nel film.
Non c'è messa in scena in questo documentario, è un film con molte interviste, con un po' di racconti appunto, oltre a questa parte storica e di ricerca di materiali d'archivio, anche di video, sempre di quegli anni, degli anni 70. Poi c'è appunto, come abbiamo detto, contrappuntato dalla voce del professor Gessa, che ci racconta in pochissime parole
l'oracolo Gessa.
Esatto, quella parte scientifica che appunto forse tutti i consumatori di marijuana del mondo avevano solo intuito o pensato, esistono delle spiegazioni di tutto quello che ci succede. Noi abbiamo dei recettori di tutte le droghe, e solo delle droghe, non di altri elementi della terra, che agiscono su parti del nostro cervello ben determinate. Quindi abbiamo i recettori dell'eroina, abbiamo i recettori della cocaina, abbiamo i recettori della marijuana. Vuol dire che il nostro corpo produce già queste sostanze, per questo quando poi li arrivano all'esterno le riconosce.
Certo.
Appunto questi meccanismi qua poi li vediamo in opera con un bambino di 9 anni che ha l'epilessia, e quindi tratta l'epilessia in questo modo. Ha avuto degli effetti devastanti dalla terapia farmacologica, fino ad arrivare a tentare il suicidio, che era uno degli effetti collaterali previsti. Invece, con poche gocce di marijuana al giorno, di un estratto di marijuana, i bambini, certo,
perché
fumano.
Poi tutti pensano, no, alla classica sigaretta, in realtà la marijuana si può assumere sotto tante diverse forme.
Fino al 1947 era nella farmacopea italiana, fino al 1941 in quella degli Stati Uniti, forse l'ultima che l'ha tolta è stata l'India negli anni 50, per cui è riconosciuto da sempre. Io ho trovato alla Biblioteca Nazionale di Firenze uno studio del 1895 di un professore dell'Università di Modena che raccontava che veniva usata, oltre che per tutti i dolori, le convulsioni, i glaucomi, che sono gli usi più riconosciuti, diceva, per i dolori da parto.
E addirittura.
Quanto è durata la produzione di questo film? Le riprese, la preparazione, il viaggio a inseguire i vari casi che tu racconti nel film?
Diciamo, il film c'è un anno e mezzo di preparazione, con 5 mesi negli Stati Uniti, un po' qui in Sardegna appunto con Gessa, e poi la fase di post-produzione, montaggio, con una parte secondo me molto importante delle grafiche di Jeremy Stewart, che è un grafico neozelandese che vive a Londra, ma che, essendo sposato con un sardo, viene spesso a stare qui in Sardegna, proprio qui a Cagliari, con un interessantissimo progetto musicale di un gruppo che si chiama Deleted Soul, che sono i titolari della più grande, della più importante etichetta discografica di dub e di musica elettronica, la Elastica Records, una delle migliori, diciamo.
Conosciamo. Ecco, ma tutto autoprodotto o hai avuto qualche finanziatore per fare quest'opera?
Tutto autoprodotto.
E quindi adesso i circuiti
potenziali di distribuzione quali saranno?
Ma adesso appunto noi abbiamo queste due presentazioni a Cagliari al Massimo giovedì prossimo, il 20, e a Nuoro il 22, e sto cercando di autodistribuirlo. Abbiamo una proiezione già fissata per il 19 di maggio in Senato, si sta parlando di questa cosa, quindi c'è un interesse anche lì. E abbiamo contatti per una proiezione in un grosso posto a Berlino, ma soprattutto io vorrei portarlo lì dove ho girato, quindi sono in contatto con tutti quelli, che è stata la mia rete che ho costruito in quei mesi negli Stati Uniti, mi stanno chiedendo di portarlo lì, io non vedo l'ora.
Poi festival, rassegne varie, e poi alla fine immagino anche un passaggio televisivo, io lo immagino su Sky, una cosa del genere, avrebbe grande
pensavo anch'io la stessa
audience.
Cosa. Sì.
Altra pausa musicale, quando sono le 19.33 all'orologio di Radio X, noi ricordiamo ai nostri ascoltatori dell'indomani che questa è Extra Live, la registriamo live dal vivo, appunto, nel nostro social club qui affacciato nella terrazza dell'Exma, e poi ve la facciamo riascoltare la mattina dopo oppure in podcast, perché c'è il nostro Davide Cabras che subito dopo la fine della trasmissione la digitalizza e la mette in rete. Intanto Mark De Marco con My Old Man. Outside
Sono le 7.33, le 19.33, stiamo sempre parlando con Francesco Bussalai del suo film che verrà presentato a Cagliari in anteprima al Teatro Massimo alle ore 19. E diamo anche altri recapiti interessanti. Intanto c'è un promo, un teaser
bello gustoso da vedere
molto
in
bello,
rete,
che si può vedere in rete sia su Facebook che
sul sito relegalize.com,
dove troviamo anche, insomma,
ci sono un po' di informazioni dietro, appunto, sui vari personaggi. Su
hai fatto un lavoro meticolosissimo, davvero molto meticoloso.
Senti, Andrea, tu l'hai visto il trailerone?
Molto, un paio di volte, perché insomma intanto è fatto veramente molto molto bene, e poi ovviamente l'argomento è assolutamente interessante. A questo proposito, prima di andare in onda, insomma, stavamo chiacchierando qui con Francesco mentre finiva la trasmissione precedente qui nei tavolini del bar, parlavamo ovviamente del confronto, insomma, tra l'Italia che ha muove i primi passi con la legalizzazione per scopo terapeutico, è uno stato come l'Oregon che invece ha 20 anni di esperienza, viene, diciamo, spontaneo. Tu mi hai raccontato una cosa che insomma è molto italiana e anche molto quasi farsesca, insomma, no? Quella della produzione, perché poi noi abbiamo parlato dell'educazione, della legalizzazione eccetera eccetera, ma c'è tutta un'industria che si potrebbe, come dire, avviare e che potrebbe occupare alcune.
Tra l'altro,
decine.
Il clima in Sardegna, insomma, mi dicono essere favorevolissimo a questo tipo di cultura.
Ma io conosco cultura. Persone che avevano dei bellissimi vasi sul terrazzo di casa in castello.
Fino quindi a quando non glieli trovava la mamma o nel...
No, finché non sono cresciuti i figli.
Esatto.
Poi dopo si sono dovuti, come dire, essiccare, si sono dovute essiccare le radici. No, racconta,
sì,
insomma, perché tu hai conosciuto un produttore che... Perché lì, insomma, la realtà, mi dicevi, è fatta anche di piccoli produttori.
La realtà, soprattutto in Oregon, oggi è fatta soprattutto di piccoli produttori. Tra l'altro, una cosa dal mio punto di vista è molto bella, nel senso che i piccoli produttori oggi legali sono quelli che l'hanno fatto di nascosto per tanti anni.
E quindi hanno un'esperienza pregressa.
E quindi hanno esperienza, però...
sono come i produttori del filo ferro qua in Sardegna,
esatto,
capito?
Però se ci pensiamo chi sono queste persone oggi... Se pensiamo ai nostri quartieri, a Sant'Elia, ai nostri pastori che hanno arrestato, sono tutta gente che ha difficoltà ad avere un altro lavoro e che dall'oggi al domani potrebbe diventare un cittadino inserito con un lavoro che paga le tasse, perché fa quello che sa fare, che magari ha fatto per 20 anni nell'armadio dei vestiti a casa. Quindi questa è la parte che potrebbe,
ecco,
essere, secondo me...
La sai una cosa curiosa, Andrea, che sì, nel, diciamo, progetto, disegno di legge che io ho spulciato, quella, i posti dove si potrà fare consumo, diciamo, comunitario di marijuana, si chiameranno proprio social club,
ecco.
Qualsiasi riferimento a Radio X è puramente casuale.
Immagino,
saranno
la fila, quindi.
E saranno posti nei quali piccole, diciamo, reti di produttori, di piccoli produttori, potranno gestire questi spazi sotto forma di cooperative e gestire, appunto, il consumo e la vendita di questa benedetta marijuana. Per cui, insomma, le cose, insomma, prima o poi succederanno anche dalle,
sì,
nostre parti.
Siamo però in una società in cui ormai si preoccupa degli agnellini che li coccola e li allatta. Bisogna che, insomma, che apriamo, insomma, anche alle cose un po' più serie.
Senti, l'attenzione dovrà essere sul come. Io non sono preoccupato, certo, sul fatto che si arrivi a legalizzare, certo, lo è già nei fatti. Appunto, come dicevamo, i farmaci a base di marijuana, di estratto di marijuana, naturale non sintetico esistono già. In Sardegna, per esempio, viene dato, non da tutti ma da alcuni malati di sclerosi multipla, il Sativex. La cura con il Sativex costa 8.000 euro l'anno.
8.000.
La Sardegna ha 6.000 pazienti, 6.000 malati di sclerosi multipla, ha una delle più alte incidenze al mondo, è una malattia veramente importante, veramente grave. Certo. Non lo so, oggi noi la stiamo comprando da fuori.
Ecco, la mia domanda era appunto, l'Italia legalizza lo scopo terapeutico, ma la materia prima da dove arriva?
Ma continuano a comprarla dall'Olanda, dove la produzione è ancora illegale, dove ci sono solo autorizzate due grandi case farmaceutiche in realtà.
E in Italia
che producono,
non si produce nulla.
In Italia produce l'Istituto Militare Medico Militare in Toscana, a Firenze.
E ogni tanto forse cannoni nelle caserne.
Forse vi è capitato di vederli al telegiornale.
Sono i nuovi cannoni, diciamo, esatto. dell'esercito italiano.
Mettete dei fiori ai vostri cannoni, insomma, fu profetico, finalmente. E ecco. Quindi no, ma racconta insomma che c'è un istituto.
Si vedono dicendo anche appunto questi dall'Istituto Medico Militare che producono, hanno iniziato due anni fa, un anno e mezzo fa. Ogni tanto al telegiornale passano con i colonnelli, i generali, i militari fuori e i tecnici in camice bianco. Il primo anno avevano previsto di produrre 40 kg, siccome non erano molto bravi, le cose gli sono andate un po' male, credo un po' di muffe, un po' di insetti vari, hanno prodotto solo 15 kg.
Però in un anno?
In un anno tutti questi. Il coltivatore che io ho nel documentario, che produce indoor, quindi solo con le lampade, in uno stanzone nel retro di un'officina, però con grande qualità e con grande attenzione, tutto biologico, gli dà solo compost di lombrico, non gli dà nient'altro, produce circa 50-60 kg all'anno. Ed è il suo lavoro, con quello lui ci toglie il suo stipendio.
Però
lo fa da solo, non con tutto l'esercito.
Questa cosa dell'esercito mi fa morire, veramente.
Ecco, c'è un'altra cosa che mi ha incuriosito nel racconto del nostro ospite di oggi, cioè che ci sono tantissime tipologie di marijuana. Quando uno dice marijuana, la associa a quella cosa lì che ha quell'odore più o meno, che produce quell'effetto, una certa loquacità, allegria, socialità. In realtà tu che hai girato il mondo, come diciamo un grande sommelier fa per cercare i grandi vini e dare i calici, hai potuto distinguere tantissime tipologie di marijuana con effetti molto diversi tra di loro.
Certo, nel senso che tu entri in uno di questi negozi autorizzati, questi dispensari che sono un po' una nostra erboristeria, una via di mezzo fra un'erboristeria e una farmacia, e hai 30 tipi di marijuana diversi, per cui la persona che ti attende ti dice: bene, per cosa la vuoi? La vuoi per dormire? La vuoi per stare sveglio? La vuoi per rilassarti o per essere concentrato? Ovviamente se prendi quella che fa dormire la mattina rischi di addormentarti, se prendi quella che ti sveglia la sera ti terrà sveglio tutta la notte.
Ti guardi quattro film di fila.
E così via. Quindi poi è vero che le reazioni sono ovviamente molto soggettive, però di base ci sono oggi riconosciuti credo 80 cannabinoidi, il principale è il THC, o i due principali sono il THC e il CBD, che è l'unico che ha un effetto psicoattivo, quindi sul cervello, e il THC. Tutti gli altri, e anche il THC, hanno effetti sul corpo su vari livelli, e la combinazione di questi cannabinoidi dà ancora effetti
ma non
diversi.
Alterano la percezione, diciamo, che invece è soltanto il THC ad agire sui esatto, meccanismo della percezione.
L'effetto psicoattivo è solo del THC.
Ecco, mi sembra che il tuo lavoro sia molto concentrato sugli effetti positivi e sullo sdrammatizzare, diciamo, tutte le menzogne, le leggende che ci sono state nel tempo attorno alla marijuana fuori legge. In realtà mi sembra che uno dei temi importantissimi che vale sempre la pena ricordare è che legalizzando si sottrae un business pazzesco alla malavita organizzata, soprattutto si sottrae l'utilizzatore di marijuana dal contatto con un mondo malavitoso. Pensiamo ai ragazzi, oggi è inutile che ce lo nascondiamo, da 13-14 anni può capitare di utilizzare marijuana, di comprare marijuana
è una cosa che si può verificare tutti i giorni davanti a una scuola qualunque, blasonata,
ecco,
o meno.
E doverlo fare andando, diciamo, a toccare situazioni malavitose dove c'è lo spaccio, ma ci sono magari le armi, c'è la violenza, ci sono situazioni veramente pericolose con le quali i ragazzi vengono a contatto. E tra l'altro si associa anche culturalmente la marijuana, il farsi le canne, il comprarsi l'erba, con fare un po' una vita malavitosa, cioè i ragazzi diventano mentalmente un po', diciamo, aperti a questo tipo di situazione, certo. E questo non va bene, perché certo. Crea una breccia nella loro etica, nella loro struttura proprio personale. Non so, Andrea, tu che lo vivi anche da insegnante, perché tu insegni in una scuola dove proprio, voglio dire, sei nell'età dell'oro della sì. marijuana, un liceo.
Sì, ma il liceo mio, ma anche tutti, insomma, io ho girato molto, cioè, ripeto, cioè, è una cosa che purtroppo si può constatare tutti i giorni. Ragazzi che entrano in classe e non hanno la percezione di dove sono, oppure sono estremamente eccitati, oppure si addormentano sul banco, appunto, diciamo prima, che le reazioni sono diverse. E ragazzi che più o meno consapevolmente spacciano, perché questo dobbiamo dire, spacciano.
Diventa, come dire, veicolo di una cultura dell'illegalità, sì, che sì, è sbagliato, è capito? Questo è quello che provoca il proibizionismo.
Questo voglio dire, succede in tutte le scuole, dall'ultima dell'ultimo paesino alla scuola più blasonata della città, cioè non c'è una scuola immune, questo lo possiamo dire tranquillamente, tant'è che i ragazzi sono anche abituati al fatto che ogni tanto i dirigenti scolastici chiamano le forze dell'ordine e le forze dell'ordine entrano con i cani senza preavvisare. Cioè, questa è la situazione nella quale sta la scuola italiana, diciamocelo, quando è marijuana e quando non è qualcos'altro, perché poi adesso dobbiamo fare anche, cioè, voglio dire, possiamo allargare il discorso alla cocaina. E purtroppo, mi raccontava un amico comune giornalista, al grande ritorno dell'eroina, Sergio.
Sì, perché si apre una breccia, si convive con questa, con questo, diciamo, ambito illegale, ci si autocompiace a una certa età anche, certo. di fare un po' i balordi, gli spregiudicati, e questo ovviamente ti espone a tanti rischi.
E anche i rituali che sono legati, no, all'uso della sostanza illegale.
Ecco, su questo tema, marijuana e criminalità è anche, diciamo, legato alla psicologia, alla crescita dei ragazzi. Cosa dice il tuo documentario?
Ma questa parte non è troppo affrontata, salvo che c'è appunto un bambino di 9 anni che la usa, eppure usandola tutti i giorni i suoi voti a scuola vanno meglio, lui ha una socialità tranquilla.
Il bambino
perfetta.
Che si vede anche nel teaser,
che soffre di epilessia, sì. Quindi quello che posso dire è che
però del rapporto, non so, degli adolescenti oggi in Italia con la marijuana non si parla.
Quello non c'è, perché in realtà il mondo che indago io è un mondo dove per i minorenni è proibito. In Oregon sotto i 21 anni è proibito, se non un uso medico assolutamente, lì seguito e autorizzato dal medico, è solo per i maggiorenni, appunto i maggiorenni sono a 21 anni. Quindi il problema nessuno la vuole dare ai minorenni, il problema è quello che trovano in giro. Quello che è già successo negli Stati Uniti, ma immediatamente veramente, che i narcos messicani hanno smesso di mandare marijuana negli Stati Uniti. Questo vuol dire che hanno smesso di mandare droga negli Stati Uniti, perché era comunque la parte più conveniente. Gli Stati Uniti sono bravi, sono la terra della libera iniziativa, quindi qualcuno la produce lì, non c'è problema, però molta di meno, e a quel punto tutta quella che trovi era la cosa prodotta lì. Se la gente si mette a coltivare l'erba dei pastori che hanno arrestato quest'estate, la vendono a 3 euro al grammo, non arriverà più niente dall'Albania, dall'Africa o da dove arriva, certo. O le schifezze di cui dicevamo prima, certo. Sarà tutta cosa fatta, certo. Qua non conviene, semplicemente quello, certo. È un discorso puramente economico.
Ecco, per sfatare molti falsi miti e molte leggende sulla marijuana, vi ricordiamo il film che verrà presentato a Cagliari la prossima settimana, esattamente
20. giovedì 20 alle ore 19 al massimo, e poi il 22 invece al Teatro Eliseo di Nuoro.
Sì, appunto, giusto una cosa, il 20 aprile negli Stati Uniti il 420 è da ormai un po' di anni il simbolo, è la data nazionale della festa della marijuana, noi lo vogliamo tenere qua.
Come La data non è casuale.
Infatti siamo anche in concomitanza con Enrico Pau, mi sono scusato personalmente.
che presenterà la sua Cabadora.
Che siamo molto amici, lui, il suo è un film vero, andrò a vederlo il prima possibile, voi andate anche a vedere quello che...
Benissimo, ti ringraziamo per essere venuto a trovarci, andiamo avanti con il programma perché ci sono ancora delle sorprese per voi.
Ciao a tutti.